ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overhear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Oggi andiamo a parlare di libri, esattamente il libro dell'estate per me, ovvero Open di Agassi. È un libro che mi ha colpito davvero tanto e mi avevano consigliato puro caso all'inizio dell'estate di leggerlo, perché mi poteva aiutare molto nella mia preparazione universitaria e anche nelle mie varie scelte di vita. Non gli avevo dato nemmeno 50 centesimi, nulla, non gli davo nulla, perché soprattutto odiavo il tennis e ho trovato anche un punto in comune col protagonista, però è scritto molto bene, perché anche un premio Pulitzer l'ha scritto, e niente, mi ha stupito sin dall'inizio.
Anche a me è piaciuto molto, io l'ho letto dopo il tuo consiglio, e l'ho letto a fine estate, quando ho iniziato anche a giocare un po' a tennis, quindi mi gasava, diciamo, molto di più, ero molto gasato da questo libro, ma a parte il tennis racconta di molte vicissitudini nella sua vita che possiamo in qualche modo relazionarci, e secondo me per quello è molto interessante.
Sì, esatto, come dice il titolo, Open, questo grandissimo atleta che noi non abbiamo vissuto la sua epoca di quando lui giocava, si apre al mondo e racconta proprio tutti i suoi retroscena da quando era più piccolo fino a quando doveva sfidare i più grandi a Roland Garros o altri. In ogni caso, facciamo un piccolo riassunto di chi è Agassi. Agassi ha conquistato 60 titoli ATP ed è stato anche primo in classifica come posizione per 101 settimane, mi sembra nel 1996. Ha vinto 8 tornei slam ed è tuttora considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi e anche come miglior americano. Agassi poi rientra anche nell'Olimpo del tennis come l'unico, uno dei pochi che è riuscito a vincere tutti e quattro i tornei dello slam almeno una volta, ovvero il Francia Open, Roland Garros, il Championship degli Stati Uniti e il Flushing di Matthews. Credo di averli pronunciati tutti, io non li conosco bene.
Sì, comunque lo US tennis. Open, okay. Australian Open,
ah, sì, forse
Roland Garros.
È meglio così. E niente, però questo libro, come avete notato dalla mia non conoscenza del tennis e anche da una bellissima frase che dice Jovanotti sul retro del libro, è anche per chi come me non ha mai preso una racchetta in mano, quindi è per tutti. Questo libro mi ha colpito perché racconta proprio la carriera del tennista, ma soprattutto i passi per raggiungere il successo e la sua ossessione per la perfezione. Infatti, proprio seguendo l'età anagrafica del protagonista, c'è il talento all'inizio, dove lui, poi lo racconteremo meglio dopo, vive con suo padre e poi alla Bollettieri Academy. Poi c'è la preparazione, che è sia fisica sia nutrizionale, che gli serve proprio a strutturarlo, e infine anche la mentalità, per poi arrivare al suo successo grazie a tutte le persone che gli stanno attorno e al team che lo supporta, oltre alla sua moglie, e raggiungere quindi il suo più grande obiettivo, che era anche quello di suo padre, di arrivare primo all'ATP nelle classifiche del tennis.
Nel libro trovi proprio una formula per il successo attraverso questi passi, ma la cosa che mi ha colpito moltissimo sono stati i suoi alti bassi. Infatti lui durante la carriera riusciva ad arrivare a un punto in cui era il numero uno al mondo, a vincere slam, a vincere gare di seguito, e subito poco dopo a crollare, a tornare a giocare quasi a livelli amatoriali e a fare molta fatica. E quello che mi colpisce di questi alti bassi è che, ok, a volte era il fisico che lo frenava, ma spesso era proprio la mentalità, quello che aveva in testa, ciò che gli succedeva nella vita, e questo appunto è una cosa che possiamo estendere a qualsiasi cosa e non solo al tennis.
Esatto, sono d'accordo con te. Partiamo dall'inizio allora. Lui racconta proprio nelle prime pagine che odia il tennis, un'affermazione che non diresti mai da un tennista e da soprattutto uno sportivo che ha raggiunto così alti livelli e così grandi soddisfazioni è riuscito a cogliere grazie a tutte le varie partite. Infatti questo grande talento, come dicevo prima, che è il suo primo passo per raggiungere il successo e la perfezione, è stato costruito da piccolo quando suo padre, un grande appassionato di tennis che era originario dell'Iran, era un pugile amatoriale, diciamo, ha costruito un certo drago che mi sa che l'hai utilizzato anche te per fare qualche
mi sarebbe piaciuto, ma costa troppo. Sì, diciamo che anche a me colpiva perché lui fa i primi 7 capitoli parlando di quando lui è giovane, che odia il tennis, è costretto da suo padre a giocare a tennis, ma è veramente fortissimo, e diceva che faceva circa 2500 colpi al giorno, che sono milioni di colpi all'anno. Quindi la dedizione, il talento che si crea, che ha, e si vede che si ha perché suo padre ci ha provato con tutti gli altri figli, e lui è l'unico che ci è riuscito. Quindi si vede sia il talento, ma sia, come dici, poi vedremo, la preparazione.
Esatto, quindi lui ha un grandissimo talento. Diciamo che lui ha avuto la fortuna di scoprirlo, comunque l'ha fatto scoprire suo padre, che aveva questa grande passione, ed è stato costretto a coltivarlo, questo talento. Però comunque già all'età adolescenziale, che ha iniziato a fare alcune gare e alcuni campionati internazionali o comunque nazionali, ad esempio andando in Australia o in altri stati dell'America, lui comunque è forte, ha questo talento, ma spesso non riesce a vincere, o comunque vince però non riesce a essere il migliore di tutti. Ha anche una vita abbastanza regolata con all'Academy, che infatti lui cercava di essere quasi uno zarro, comunque di andare controcorrente, cercando di rompere le palle ai professori, non ascoltare Nick, che era il suo direttore nell'Accademia. Però tutto questo dopo arriva un momento in cui aveva circa 20 anni, non è riuscito a costruire e a raggiungere i suoi veri obiettivi, e quindi si inizia a domandare cosa deve fare. E quindi attraverso una chiacchierata che ha fatto con un allenatore di un college, che poi diventerà uno dei suoi più grandi amici e uno dei suoi più grandi preparatori atletici, Gil, lo aiuta dicendo che deve fare una preparazione sia fisica sia nutrizionale, perché i preparatori che facevano prima lo preparavano giusto per alcune partite, ma bisogna avere una mentalità giusta e soprattutto una preparazione giusta per ogni singola partita, per tutto l'anno, e non bisogna fare grandi sgarri.
Sì, è vero, è interessante magari da portare a casa proprio il fatto che devi avere un talento, e ci sta, per ogni cosa, ma devi avere tanta dedizione, e la preparazione è fondamentale. Non puoi pensare di andare a un torneo e vincere, come non puoi pensare di fare un esame senza esserti preparato, anche se sei bravo in matematica. Cioè, questa cosa qua la puoi estendere tanto. E mi colpiva appunto poi questo personaggio, Gil, come lo vuoi chiamare, sì, che lo aiuta durante, cioè, sia un preparatore atletico, ma a volte anche un preparatore mentale, e lo sprona tanto, e essere sicuri di se stessi a livello fisico ti dà quel qualcosa in più durante una gara, durante qualsiasi cosa, e perché c'è proprio una forte connessione tra testa e corpo.
Sì, esatto, anch'io lo rivedo molto in me, ed è molto importante nella vita di ogni giorno, che non per forza devi essere un grande atleta e seguire questa preparazione atletica o nutrizionale, però anche nella vita di ogni giorno puoi trovare la tua routine fisica, le tue abitudini alimentari che ti possono aiutare e aumentare le tue performance scolastiche o lavorative. Quindi questo di sicuro è molto importante. E inoltre c'è stato anche un discorso motivazionale del suo allenatore, che quando lui, Agassi, aveva toccato comunque alti livelli gareggiando anche l'US Open, facendo una buona figura, poi è andato fino a dover giocare con i Challenger, ovvero i tizi che si sfidano ma cioè non hanno grandi speranze, comunque grandi visioni. Lui comunque è riuscito a rimboccarsi le mani e a continuare a lavorare. E quindi il terzo punto che volevamo trattare era la mentalità. Infatti questo incontro con Brad, che è il suo allenatore, lui ha detto: ti puoi preparare molto, avere un grandissimo talento, però devi avere una mentalità giusta, soprattutto nelle partite, dove lui era un tennista che era molto emotivo e lunatico, perché se aveva voglia di giocare poteva essere il più forte di tutti, se non aveva voglia non giocava, appunto, non voleva nemmeno entrare quasi.
È vero, sì, diciamo che la sua contraddizione parte fin dall'inizio, da quando è giovane, al fatto che comunque lui odia questo sport all'inizio, anche dopo, però parte subito con l'idea che ogni partita è una cosa a sé, a livello proprio di testa, deve essere concentrato, e in testa si vede anche durante le partite, da come lo racconta, in testa tantissime cose. E quindi è sempre combattuto tra l'essere presente in campo o pensare alla sua vita, pensare a quello che sta succedendo. E una cosa che mi colpisce, che mi sembra gli dica Brad, è il fatto del perfezionismo. Quindi lui sempre cercava, forse anche per colpa di suo padre, di essere perfetto, di voler fare qualsiasi punto perfetto. E nel tennis non funziona così, ma anche nella vita, cioè la perfezione non esiste. Lui doveva cercare di dare il massimo e essere efficace.
Sì, assolutamente. Infatti c'è proprio una frase bellissima di Brad, che è il suo allenatore nei primi giorni, che gli dice: la perfezione saranno sì e no 5 in un anno le volte che ti svegli perfetto, ma non sono quelle 5 volte che fanno un tennista o un essere umano, se è per questo. Sono tutte le altre, è tutta una questione di testa, amico. Con il tuo talento, se giochi al 50% delle tue possibilità, ma ci stai con la testa al 95%, vinci. Se invece giochi al 95%, ma con la testa ci stai al 50%, perdi, perdi e perdi. Questo qua è un discorso potentissimo, cioè io me lo sono segnato e credo che tutti lo debbano segnare. Cioè, non per forza, è quasi impossibile essere perfetti, sia anche dal punto di vista di un esame universitario, non puoi sapere tutto. Però la cosa più importante è che quando stai facendo una cosa la fai al 100%. Cioè, la tua testa e tutti i tuoi pensieri devono essere tutti concentrati su quella cosa che stai facendo e basta.
Sì, questo discorso di Brad è fantastico e penso che la cosa più importante di questo libro sia proprio tutto il discorso sulla mentalità. E un'altra frase che mi ho segnato era: controlla quello che puoi controllare. Perché è vero, nella vita a volte cerchiamo sempre di, o ci arrabbiamo, abbiamo ansia per delle cose che non sono il nostro potere, e invece non combiniamo nulla quando potremmo cambiare le cose. E quindi il discorso di mindset, che comunque esce in questo episodio ma in moltissimi altri episodi, è veramente fondamentale e cambia l'output. Nonostante tu abbia un talento incredibile, nonostante tu magari ti sei anche allenato tanto, ma la mentalità è quella che conta. E raccontata da lui è ancora più figo, perché lui era un personaggio abbastanza controverso anche per i media.
Sì, assolutamente. Lui era famoso all'inizio, quando era giovane, per i suoi capelli molto lunghi, che poi si scoprì, lo dice anche qua nel libro, che già a 21-22 anni iniziava a perdere i capelli e aveva il parrucchio. E quindi era... lui aveva anche questo timore verso il mondo, di essere scoperto, di questa paura. Inoltre anche tutto il suo stile strano, tant'è che è stato il primo a utilizzare dei pantaloncini in jeans della Nike come sponsor, e quindi tutti pensavano che fosse una testa calda, ma lui lo faceva anche molto per nascondere questo odio che aveva verso il tennis. Però grazie proprio al nuovo allenatore, e gli ha fatto cambiare totalmente la testa, gli ha dato questa nuova mentalità, e quindi ha toccato di nuovo il punto più basso che poteva raggiungere con i Challenger, e poi è riuscito poi ad arrivare primo nella classifica ATP del tennis, che è la cosa che conta di più in assoluto nel mondo tennistico.
Sì, poi è bello e interessante anche vedere come prende queste vittorie da una parte e sconfitte dall'altra. E soprattutto quando si focalizza sulla sconfitta. Infatti mi colpiva in un passaggio quando viene con un divorzio con la prima moglie, e lui dice: perché sto così male? Si risponde: perché odio perdere. Però dice ancora di più, dice: io ho sempre perso, cioè mi è capitato nella vita di perdere, ma questa volta fa più male. E lui non riesce a capire perché fa più male. Alla fine si dà una risposta, che è: perché in questa sconfitta io non vedo un miglioramento. Quando divorzio dice: no, da qua non posso migliorare. Poi per fortuna migliora la vita da questo punto di vista, però colpisce quanto una sconfitta fa ancora più male, brucia ancora di più quando non puoi migliorare. E poi ci tenevo a dire, tutto questo discorso sulla mentalità è interessante, ma è soprattutto interessante come fai ad arrivare a uno stato mentale buono, che secondo me, oltre a una preparazione fisica che fa bene, è proprio il circondarsi di persone buone, che poi fanno parte di tutto il libro.
Sì, esatto, hai toccato l'ultimo punto più importante, che infatti si nota quando lui ha raggiunto anche i più alti livelli, è di ricordarsi di queste good vibes o di persone che ti vogliono molto bene. Lui aveva un team ristretto che lo seguiva in tutto, ma non era un team come altri che gli preparava la questione atletica, nutrizionale e così via. Era proprio una famiglia, come lui racconta, cioè era il manager che poi lo confortava anche su questioni d'amore, su questioni della vita, allo stesso con Jill o Gil, che lo aiuta fino ad arrivare anche a visitare sua figlia che stava male in ospedale, e a Gassi con tutti i soldi che aveva comunque non dava molto importanza al denaro, ma come si vedrà anche dopo, lui capisce proprio con tutti questi avvenimenti che la cosa più importante per lui era aiutare le altre persone, e quindi fonda anche una scuola nel quartiere un pochino più malfamato di Las Vegas, proprio per aiutare l'istruzione e aiutare tutte le altre persone a raggiungere i propri sogni e a raggiungere i propri obiettivi. Però tutto questo lui non sarebbe mai riuscito a raggiungere senza le persone che c'erano intorno a lui.
Sì, è vero. E poi è interessante il fatto che proprio lui riusciva a giocare con uno stato mentale buono quando aveva un obiettivo chiaro che non era centrato su di lui. Mi ricordo proprio un passaggio del libro in cui lui dice che giocava per il suo nome, ma per la sua scuola. E in quel momento l'obiettivo che era chiaro e non era su di lui, non era sul tennis, così, lo faceva performare al massimo. Quindi anche questo è interessante, cioè cercare di capire qual è il nostro vero obiettivo, perché stiamo facendo le cose, e secondo me si può capire solo dal confronto con gli altri. E lui appunto, quando aiutava la figlia di Jill in ospedale, tornava a casa e si rendeva conto, quando va verso la fine del libro, nella sua scuola, si rende conto che quella è la cosa che gli piace fare, e quindi poi gioca per dare sostegno a quella cosa lì.
Sì, esatto. Poi proviamo a pensarla anche nella vita di tutti i giorni, ma anche nella nostra, così. Credo che sia fondamentale che quando raggiungi un obiettivo vuoi avere le persone che hanno creduto in te, o comunque che sono state a fianco durante tutto il tuo percorso, festeggiare e gioire con te, perché poi la cosa più importante è che, ok, tu stai facendo questa cosa per te, va bene, quindi comunque porti una gioia e raggiungi una tua propria soddisfazione, però se dopo tu raggiunto quello non hai nessun altro con cui condividere tutta quella gioia che hai raggiunto, è quasi anche sprecata. È proprio per questo che lui, secondo me, performava, e anche tutti noi performiamo meglio se facciamo qualcosa che può contribuire al benessere di tutti gli altri o tutti quelli che stanno intorno a te.
Sì, infatti colpisce che alla fine lui è l'ultimo a ritirarsi tra tutti i suoi vecchi rivali, nonostante sia quello che odia il tennis, che tu dici, ok, appena ci hai fatto i soldi e la possibilità di andartene, te ne vai. Invece, trovando questa motivazione verso il finale, comunque non vincendo sempre, anzi, molte sconfitte, molti ripartire, rialzarsi, però lui va avanti, e poi anche il finale è interessante, che comunque ha proprio questa voglia di tornare a giocare a tennis e tutto. In ogni caso, quello che mi porto a casa è che appunto il successo è composto da tanti step, tante caratteristiche che abbiamo citato, però secondo me la parte sulla mentalità, sul prepararsi bene e soprattutto sulle amicizie, le persone che ti stanno attorno, che ti stimolano e ti aiutano a vedere la strada che magari tu, essendo il protagonista di quello che stai facendo, è più difficile vedere, sono fondamentali. Sono fondamentali per raggiungere grossi obiettivi, ma soprattutto per rialzarsi quando cadi. E per lui è stato fondamentale. Si vede che ha vinto subito, anche presto, ha vinto il primo grande slam a 21 anni, ma poi ha avuto grandi fatiche ed è tornato mille volte.
Sì, anch'io sono d'accordo con te che il punto più importante è quello delle persone che hai accanto, soprattutto sia nei momenti di gioia con cui puoi condividere, ma nei momenti più difficili, o anche dove sei in un momento confusionale, dove non sai bene che decisione prendere, e confrontarsi con qualcuno che ti conosce davvero è sempre utile. E poi vabbè, tutto il libro è davvero bello, ve lo consiglio davvero di leggere, si legge facilmente, io l'ho letto in nemmeno 2 settimane perché volevo sapere davvero come andava a finire. Poi, non conoscendo la storia, quando racconta tutte le partite punto dopo punto, vuoi sempre sapere come va a finire, e poi mi porto a casa proprio la preparazione che c'è, sia fisica sia nutrizionale, e soprattutto la mentalità per raggiungere i giusti obiettivi, che come sempre con il solo talento non si può raggiungere. Infine, cosa possiamo dire? La frase più importante di tutto il libro non l'ha detta lui e non l'ha detto in modo esplicito, non l'ha raccontata, ma è di un suo grandissimo mito che è Mandela. Nella poesia Invictus si racconta: Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima.